Capitolo VI. Kingston. Osservazioni istruttive sulla storia inglese antica. Note istruttive sulla quercia intagliata e la vita in generale. Triste caso di Stephen Junior. Meditazioni sull'antichità. Dimentico di stare al timone. Importante risultato. Il labirinto di Hampton Court. Harris guida. Era una mattinata magnifica, della fine della primavera o dell'inizio dell'estate, come meglio vi piace, e la squisita lucentezza dell'erba e delle foglie si stava mutando in un verde più cupo. L'anno sembrava una bella vergine giovinetta che tremasse di segreti e strani palpiti sull'orlo della femminilità. Le bizzarre strade posteriori di Kingston apparivan, dove venivano ad affacciarsi sull'orlo del fiume, veramente pittoresche nella fulgida luce del sole, col fiume che scintillava gremito di barche, con la strada dell'alzaia boscosa, con le eleganti villette sull'uno e l'altro lato, con Harris che aveva una giubba rossa e arancione e brontolava sui remi con la visione distante del vecchio e grigio palagio dei Tudor. Era un quadro radioso, così lucente ma calmo, così pieno di vita eppure così tranquillo, che, sebbene fosse di mattina presto, mi pareva di essere fantasticamente cullato come in un sogno pensoso. Pensavo a Kingston, o Kinigestum, come era chiamato nei giorni che i re sassoni v'andavano a incoronarsi. Il gran Cesare traversò lì il fiume e le legioni romane s'accamparono su quei declivi. Cesare, come più tardi la regina Elisabetta, sembra si fermasse dappertutto. Soltanto egli era più rispettabile della buona regina Betta, non discendeva a tutte le locande. Era appassionata delle locande, la regina d'Inghilterra. Non v'era un albergo di qualche attrattiva nel raggio di 10 miglia da Londra, nel quale a quel che si dice non fosse una volta o l'altra entrata, o non si fosse fermata, o non avesse dormito. Mi domando ora, facendo l'ipotesi che Harris cominciasse una vita nuova, divenisse un grande e brav'uomo e fosse nominato primo ministro e morisse, se non verrebbero messe delle lapidi sulle liquorerie e i ristoranti da lui frequentati. Harris beve un bicchiere in questa casa. Harris prese qui 2 bicchierini di whisky nel 1888. Harris fu chiamato da qui nel dicembre 1886. No, ve ne sarebbero troppe. Sarebbero le liquorerie da lui omesse che diventerebbero famose. Una liquoreria in Londra in cui Harris non beve mai. La popolazione accorrerebbe in folla per saper la ragione di simile abbandono. Come il povero re Edwy dove odiare Kinigestum. La festa dell'incoronazione era stata una grave fatica per lui. Forse la testa di cinghiale ripiena di dolci non gli era piaciuta. So che non sarebbe piaciuta neppure a me. Ed egli ne aveva abbastanza del vino di Xeres e di idromele e sparì quatto quatto dall'orgia strepitosa per avere un'ora di tranquilla luce lunare con la diletta e il giva. Forse dal vano della finestra, con le mani allacciate, essi guardavano la calma luce della luna sul fiume, mentre dalle sale lontane l'orgia strepitosa fluttuava in echi interrotti di cupo trambusto. Le forze brutali di Odo e San Dastan si aprirono il varco nella cheta stanza e scagliarono atroci insulti alla regina dal dolce viso e trascinarono il povero Edwy fra il tremendo clamore degli ubriachi. Anni dopo, al cozzo della musica della battaglia, i re sassoni e l'orgia sassone erano sepolti a fianco e per un po' la grandezza di Kingston si dileguò per riaffacciarsi ancora una volta quando Hampton diventò il palazzo dei Tudor e degli Stuarti e le imbarcazioni reali andavano ad ormeggiarsi alla riva del fiume e i vagheggini dai fulgidi mantelli si pavoneggiavano giù per gli scalini del fiume in attesa delle barche. Molte delle vecchie case, intorno, parlano molto eloquentemente di quei giorni che Kingston era un borgo reale e la lunga strada verso le porte del palazzo s'allietava tutto il giorno di tintinnio d'acciaio e di palafreni caracollanti, di sete fruscianti, di velluti e di graziosi visi. Gli edifici larghi e spaziosi, con le finestre a sesto acuto, con gli enormi focolari e gli alti comignoli, respirano i tempi delle maglie e del giustacuore, dei busti ricamati di perle e e dei giuramenti complicati. Furono eretti nei giorni che gli uomini sapevano fabbricare. I duri mattoni rossi non si son che consolidati col tempo e le loro scale di quercia non scricchiolano e non brontolano quando si cerca di discenderne pian piano. A proposito di vecchie scale di quercia, ricordo che ve n'è una magnificamente intagliata in una delle case di Kingston. È in una bottega ora, in piazza del mercato, ma una volta certo era nella magione di qualche gran personaggio. Un amico mio, di Kingston, entrò in quella bottega un giorno a comprare un cappello e, in un momento d'oblio, si mise la mano in tasca e pagò immediatamente. Il cappellaio, che conosce il mio amico, fu naturalmente un po' sorpreso in principio, ma subito riavendosi, comprendendo che qualcosa si doveva fare per incoraggiare quella specie di commercio, chiese al nostro eroe se desiderava di vedere qualche bel lavoro di quercia intagliata. Il mio amico disse di sì e il bottegaio quindi lo condusse attraverso la bottega fino alla scalinata della sua abitazione. Le balaustrate erano un modello di magnifica esecuzione e la parete accanto alla scala era da capo a fondo tutta rivestita di quercia con intagli che avrebbero fatto onore al più sontuoso palazzo. Dalla scala i due entrarono nel salotto che era un'ampia e splendida stanza decorata di una alquanto strana, benché allegra, tappezzeria di carta su fondo azzurro. Non v'era nulla di notevole però in giro e il mio amico domandò perché mai fosse stato condotto colà. Il proprietario si avvicinò alla tappezzeria e la picchiò. Essa rispose con un rumor di legno.
«Quercia!» egli spiegò. «Tutta quercia intagliata fino al soffitto!» «Appunto come avete visto sulla scalinata!»
«Ma è giusto cielo, amico!» esclamò l'altro. «Ma non mi vorrete dire che avete coperto la quercia intagliata con la tappezzeria di carta azzurra?»
«Sì!» rispose il cappellaio. «E m'è costata parecchio! Naturalmente doveva essere pareggiata ben bene, ma la stanza ora ha l'apparenza allegra. Prima era d'una tristezza mortale!»
Non posso dire assolutamente che il cappellaio abbia torto, cosa questa che senza dubbio lo consolerà molto. Nei suoi panni, che sarebbero i panni del proprietario di una casa in generale, il quale desidera di passare la vita con la maggiore leggerezza possibile e non nella maniera del maniaco di Anticaglie, egli ha ragione. La quercia intagliata è molto piacevole a vedere, ad averne un poco. Ma per quelli la cui fantasia mira in altre direzioni, è molto opprimente sfregarla per ogni dove. Sarebbe come vivere in una chiesa. No, triste nel suo caso era il fatto che egli, che non si curava della quercia intagliata, doveva averne il salotto tutto ricoperto, mentre della gente che ne va matta deve spendere dei tesori per averla. Par che a questo mondo la regola sia questa. Ogni persona ha ciò che non vuole, e ciò che vorrebbe l'hanno gli altri. Gli ammogliati hanno le mogli, e par che non le vogliano, e gli scapoli si lamentano che non possono averle. Della gente che tira la vita coi denti ha 8 robusti figliuoli, delle vecchie coppie ricche sfondate, con nessuno a cui lasciare il loro denaro, muoiono senza figli. Poi vi sono ragazze con i loro innamorati. Le ragazze che hanno gli innamorati non ne hanno bisogno. Dicono che ne farebbero volentieri a meno, che essi le seccano. E perché non vanno a far l'amore con la signorina tale e tal'altra che sono brutte e vecchie e non sono fidanzate? Ma queste non le vogliono, gli innamorati, non intendono sposarsi. Non giova indugiarsi su queste cose, si diventa tristi. V'era un ragazzo nella mia scuola che noi solevamo chiamare Sanford e Merton. Il suo vero nome era Stiving. Era il ragazzo più straordinario che io avessi mai incontrato. Credo che realmente gli piacesse lo studio. Soleva avere delle terribili liti per star levato sul letto a leggere il greco e, quanto ai verbi irregolari francesi, era semplicemente impossibile nasconderglieli. Pieno di strane e non naturali idee intorno alla possibilità di far onore ai parenti e alla scuola, agognava di guadagnarsi i primi premi e di crescere un brav'uomo, come tutti quei deboli di mente che hanno di queste idee. Io non avevo mai visto una così strana creatura, ma innocua, badate, come un bambino appena nato. Bene, quel ragazzo soleva ammalarsi circa 2 volte la settimana, di modo che non poteva andare a scuola. Non vi fu mai per ammalarsi un altro simile a Sanford e Merton. Se v'era qualche malattia nota che infuriava 10 miglia lontano, egli la pigliava, e in maniera grave. S'ammalava di bronchite nei giorni della canicola e pigliava la febbre del fieno a Natale. Dopo un periodo di 6 settimane di siccità, veniva colpito dalla febbre reumatica e usciva nella nebbia di novembre per tornare a casa con un colpo di sole. Lo misero un anno sotto il gas esilarante, povero ragazzo, e gli estrassero i denti e gli misero la dentiera finta perché soffriva in continuazione d'un terribile mal di denti che poi si trasformò in nevralgia e mal d'orecchi. Egli non stette mai senza raffreddore, salvo una volta per 9 settimane in cui ebbe la scarlattina ed ebbe sempre i geloni alle mani e ai piedi. Durante la grande epidemia di colera del 1871 il nostro vicinato ne rimase fortunatamente immune. Vi fu un unico caso accertato nell'intera parrocchia e quel caso fu il giovane Stephen. Aveva da stare in letto quando era malato e mangiava pollo in gelatina e crema e dell'uva di serra. Ed egli giaceva sospiroso perché non gli lasciavan fare gli esercizi latini e gli strappavan la grammatica tedesca. E noi altri ragazzi, che avremmo sacrificato 10 trimestri di vita scolastica per essere malati una giornata e non avevamo alcun desiderio di dar motivo ai nostri genitori d'essere orgogliosi di noi, non potevamo avere neppure la piccola gioia d'un torcicollo. Ci trastullavamo nelle correnti d'aria e ci facevamo bene rinfrescandoci. Mangiavamo roba che ci doveva far ammalare e tutto ci ingrassava invece, finché non venivano le vacanze. Allora, all'alba, pigliavamo il raffreddore, la tosse canina e ogni sorta di malattia, e duravan finché si riaprivano le scuole. Quando, nonostante tutto, si faceva il contrario di quel che si doveva fare, ci sentivamo di nuovo bene e meglio che mai. Questa è la vita, e noi siamo come l'erba che è falciata, messa nel forno e bruciata. Per ritornare alla questione della quercia intagliata, dovevano avere delle magnifiche nozioni dell'artistico e del bello i nostri antenati. Giacché tutti i tesori d'arte odierni non sono che oggetti comuni scavati dopo 300 o 400 anni. Io mi domando se vi sia una reale intrinseca bellezza nelle scodelle, nei boccali da birra, negli smoccolatoi che sono tenuti tanto in pregio ora, o se non sia soltanto l'aureola dell'età che li illumina e dà loro quel fascino che vi scoprono i nostri occhi. Le vecchie terraglie azzurre che adornano le nostre pareti erano i comuni oggetti familiari di pochi secoli fa, e i pastorelli rosei e le pastorelle gialle che noi pigliamo in mano oggi e mostriamo ai nostri amici perché spasimino d'ammirazione, fingendo di intenderli, erano gli ornamenti soliti della mensola del camino che la mamma del secolo XVIII dava al piccino da succhiare quando piangeva. Sarà lo stesso nel futuro. Gli impareggiabili tesori dell'oggi saranno sempre le comuni inezie del giorno prima? Saranno i piatti con cui noi designiamo oggi schierati sopra i caminetti dei grandi nell'anno 2000 e tanti? Le candide tazze con l'orlo e il bel fiore d'oro dentro, di specie sconosciuta, che le nostre persone di servizio ora rompono allegramente, saranno poi accuratamente rappezzate, messe su una mensoletta e spolverate soltanto dalla padrona di casa? Penso al cane di porcellana che adorna la camera da letto del mio appartamentino ammobiliato. È un cane bianco dagli occhi azzurri, dal naso d'un rosso delicato con chiazze nere. Ha la testa dolorosamente ritta, con un'espressione di amorevolezza che arriva fino all'orlo dell'imbecillità. Io non lo ammiro affatto. Considerandolo come un lavoro d'arte, posso dire che mi irrita. I miei poco riguardosi amici ne sorridono e la mia stessa padrona di casa non ha alcuna ammirazione per lui e ne scusa la presenza in casa col fatto che glielo ha regalato la zia. Ma fra un paio di secoli è più che probabile che quel cane sarà dissepolto in questa o quella parte, senza le gambe e con la coda tronca, e sarà venduto per porcellana antica e messo in un armadietto a vetri. Si rimarrà sorpresi dalla meravigliosa profondità del colore del naso e si faranno delle congetture sulla coda perduta, che doveva essere bellissima. Noi, nell'età nostra, non vediamo la bellezza di quel cane, che ci è troppo familiare. Esso è come il tramonto del sole, come le stelle. La loro bellezza non ci fa riverenti, perché per i nostri occhi è comune. Così con quel cane di porcellana. Nel 2288 la gente spalancherà gli occhi ammirati, La manifattura di cani simili sarà divenuta un'arte perduta. I nostri discendenti si domanderanno meravigliati come mai noi riuscissimo a modellarli e celebreranno la nostra abilità. Si alluderà a noi amabilmente come a quei magnifici vecchi artisti che fiorivano nel secolo XIX e producevano quei cani di porcellana. Si parlerà del modello che la figliuola maggiore ricamò a scuola come della tappezzeria dell'era vittoriana e non ci sarà denaro che lo comprerà. Si darà la caccia ai boccali bianchi e azzurri degli alberghi di campagna odierni e saranno screpolati e slabbrati, venduti a peso d'oro, e i ricchi li useranno per i vini fini e i viaggiatori giapponesi compreranno tutti i doni di Ramsgate e i ricordi di Ramsgate che potranno essere sfuggiti alla distruzione e se li porteranno a Jeddo come antiche curiosità inglesi. A questo punto Harris gettò via i remi, si levò lasciando il suo posto, si sedette sul dorso e congiunse le gambe in aria. Montmorency urlò, fece un salto mortale e la cesta di sopra balzò e cadde, riversando tutto ciò che conteneva. Io fui alquanto sorpreso, ma rimasi calmo. Dissi piacevolmente, «Oi, perché mai?» «Perché mai? Perché...» «No, ripensandoci, non ripeterò ciò che disse Harris. Io posso aver avuto la mia parte di torto, lo ammetto». Ma nulla scusa la violenza di linguaggio e la villania delle espressioni, specialmente in un uomo che, come Harris, è stato attentamente educato. Io pensavo ad altro e avevo dimenticato, come chiunque avrebbe potuto facilmente comprendere, che reggevo il timone, e la conseguenza fu che noi ci mischiammo un po' troppo con la strada dell'alzaia. Fu per quel momento difficile distinguere fra noi e la riva di Middlesex, ma ci ritrovammo dopo un po', e potemmo separarci dalla riva. Harris però disse che aveva lavorato abbastanza per un tratto e mi invitò a lavorare a mia volta. Così, siccome eravamo nella barca, io uscii e presi il cavo di rimorchio tirandolo fino oltre Hampton Court. Che bel vecchio muro è quello che corre lungo il fiume in quel senso. Tutte le volte che ci passo mi sembra di sentirmi meglio alla sua vista. Un vecchio muro dolce, morbido e lucente. Che bel quadro formerebbe con l'ichene che s'arrampica in un punto, il musco che s'arrampica in un altro, con una timida giovane vite che s'affaccia sulla vetta da una parte per veder che accade sulla corrente affaccendata e la mite vecchia edera che s'ammassa un poco più giù. Vi sono 50 ombre e tinte e sfumature in ogni 10 metri di quel vecchio muro. Se solo sapessi disegnare e come dipingere, certo potrei fare un bello schizzo di quel vecchio muro. Spesso ho pensato che mi piacerebbe vivere ad Hampton Court. Sembra così cheto e tranquillo ed è un così caro recesso da vagarvi la mattina presto, prima che molta gente sia in giro. Ma ecco, non credo che me ne curerei più che tanto se si venisse ad attuare il mio desiderio. Sarebbe così spettrale, cupo e deprimente la sera, quando la vostra lampada gittasse delle ombre paurose sui muri rivestiti di legno. E l'eco di grida lontane suonasse attraverso i corridoi di marmo, e ora s'avvicinasse, ora s'allontanasse, e tranne le pulsazioni del proprio cuore non si sentisse che un mortale silenzio. Noi siamo creature del sole, noi uomini e donne. Amiamo la luce e la vita. Ecco perché ci affolliamo nei paesi e nelle città, e la campagna diventa ogni anno sempre più deserta. Alla luce del sole, nelle ore del giorno, quando la natura è viva e tutta affaccendata intorno a noi, amiamo abbastanza le apriche colline e i boschi profondi. Ma la notte, che la nostra madre terra si è addormentata lasciandoci svegli, ahi, il mondo ci sembra così desolato e noi abbiamo paura, come bambini in una casa silenziosa. Allora ci sediamo a singhiozzare e bramiamo le vie illuminate dal gas e il suono delle voci umane e la corrispondente pulsazione della vita umana. Ci sentiamo così soli e così piccini nella gran calma, quando gli alberi bui stormiscono al vento notturno. Vi sono tanti spettri in giro, e i loro taciti sospiri ci fanno sentir così tristi. E ci raccogliamo nelle grandi città, e accendiamo dei grandi falò d'un milione di becchi di gas, e gridiamo e cantiamo insieme per darci coraggio. Harris mi domandò se io avessi visto mai il labirinto di Hampton Court. Aggiunse d'esservi andato una volta a mostrare a qualche altro la via. L'aveva studiato su una carta ed era così semplice che il labirinto gli sembrava una sciocchezza, degno appena dei 4 soldi che si pagavano per l'ingresso. La carta doveva essere stata disegnata per abbindolare i gonzi, perché non corrispondeva affatto affatto alla realtà e traviava invece di guidare. Era un cugino di campagna che Harris aveva accompagnato. «Noi ci andremo», aveva detto Harris al cugino, «e così tu potrai dir di esserci stato, ma è semplicissimo, è una sciocchezza chiamarlo labirinto. Tu continui a infilare la prima voltata a destra, cammini per una 10 minuti e poi vai a fare colazione». Incontrarono della gente che era entrata, la quale disse che vi si era girata per 3/4 d'ora e n'aveva abbastanza. Harris invitò tutti a seguir lui se loro non dispiaceva. Egli entrava appunto allora, avrebbe fatto il giro e sarebbe uscito. Lo ringraziarono per tanta cortesia, gli si misero dietro e s'avviarono. Raccolsero per via varie altre persone che volevano uscire, finché non raggrupparono quanti erano presenti nel labirinto. Persone che avevano rinunziato alla speranza di vederne la fine e di uscirne mai più, o di rivedere la casa e i parenti, ripresero coraggio alla vista di Harris e della sua compagnia e si unirono alla processione, benedicendolo. Harris raccontava che dovevano essere almeno in 20 a seguirlo e una donna con un piccino, la quale s'era girata lì tutta la mattina, gli si aggrappò al braccio per paura di perderlo. Harris continuava a voltare a destra, ma la via sembrava lunga e il cugino gli disse di immaginare che il labirinto fosse enorme. «Ah, uno dei più grandi!» disse Harris. «Sì, deve essere così», rispose il cugino, «perché abbiamo percorso almeno un paio di miglia». Harris cominciò a pensare che il labirinto fosse piuttosto bizzarro, ma continuò ad andare, sinché infine non inciamparono in un mezzo panino di 2 soldi che il cugino di Harris giurò di aver veduto già in terra 7 minuti prima. «Oh, impossibile!» ma la donna col piccino disse. «Verissimo!» perché lei stessa l'aveva strappato prima dalle mani del bambino e gettato lì prima di incontrare Harris. Aggiunse anche che avrebbe desiderato di non incontrarlo mai, esprimendo l'opinione che egli era un impostore. Questo mandò sulle furie Harris, che cavò la carta e spiegò la sua teoria. «La carta può anche essere esatta», disse uno della compagnia, «ma bisognerebbe sapere in che punto ora ci troviamo». Harris non lo sapeva e dichiarò che la cosa migliore sarebbe stata di tornare indietro all'ingresso e cominciare da capo. Per cominciare da capo non vi fu molto entusiasmo, ma riguardo all'opportunità di tornare all'ingresso vi fu unanimità assoluta, e così tornarono, a rimorchio di Harris, nella direzione opposta. Passarono circa altri 10 minuti e poi si ritrovarono nel centro. Harris pensò sulle prime di fingere che era quello il punto al quale aveva mirato, ma il branco aveva un aspetto pericoloso ed egli decise di considerar la cosa un semplice caso. A ogni modo essi ora avevano un punto da cui partire, sapevano dove si trovavano. La carta fu consultata ancora una volta, la cosa parve più semplice che mai e si misero in via per la 3ª volta. E 3 minuti dopo erano di nuovo nel centro. Dopo non seppero arrivare più in nessun altro punto. Qualunque via infilassero, essa li portava indietro nel mezzo. Divenne una cosa tanto normale, infine, che alcuni si fermarono lì e aspettavano che gli altri facessero un giro per vederli tornare. Harry scavò di nuovo la carta dopo un poco, ma quella vista fece montare in bestia la folla, che gli gridò d'andare con la sua carta ad arricciarsi i capelli. Harry, come poi disse, non poté non sentire che, in un certo modo, aveva perso la fiducia popolare. Divennero tutti furiosi, infine, e chiamarono gridando il custode, il quale corse ad arrampicarsi sulla scala, al di fuori, e di lì gridò delle istruzioni. Ma i visitatori avevano a quell'ora una così turbinosa confusione in testa che furono incapaci di afferrar nulla. Così il custode raccomandò loro di fermarsi dove si trovavano, che sarebbe andato lui. Si aggrupparono e aspettarono. Quegli discese e andò. Disgrazia volle che gli fosse un custode giovane e nuovo del luogo. Quindi egli non poté trovarli e vagò in giro tentando di raggiungerli, ma si smarrì. I visitatori lo vedevano di tanto in tanto correre contro l'altro lato della siepe ed egli vedeva essi e correva per raggiungerli, ma lo aspettavano per 5 minuti e poi quegli riappariva di nuovo esattamente allo stesso punto, domandando dove si fossero cacciati. Si dové aspettare che tornasse da desinare il vecchio custode prima che potessero uscire. Harris disse che, per quanto lui poteva giudicare, era un bel laberinto. E noi ci accordammo che avremmo tentato di mandarvi Giorgio al nostro ritorno.